Il canto che hanno scelto qui a Radio Horeb mi ha commosso perché intendevo iniziare la trasmissione proprio con le parole Dio è amore. Non abbiamo concordato, Marcello e io, la scelta del canto, ma evidentemente lo spirito lo ha illuminato, perché avete sentito proprio la prima parola del canto è Dio è amore. Bene, entriamo subito in questo argomento. Direi, entriamo nel cuore di Dio. Dio è amore, dice San Giovanni nella sua prima lettera, precisamente al capitolo quarto. Ma sappiamo dalla Sacra Scrittura che Dio è invisibile. Chi può vedere Dio? Ecco, solo Gesù ce l'ha reso visibile. Ricordate, nell'ultima cena, lui stesso ha detto a Filippo: Filippo, chi vede me? Vede il Padre. Bene, Gesù, proprio perché ha preso nel seno di Maria una umanità autentica, un corpo come il nostro, ha anche un cuore. Questo cuore, dice il Concilio, con cui Gesù ci ha amato, con cuore umano. Era necessario che Dio amore amasse a modo nostro, perché noi diventiamo capaci di amare a modo suo. Se volete dare un esempio a un bambino, a qualcuno, dovete fare degli esempi alla sua portata, alla sua capacità umana. Ecco che Dio, da sapiente pedagogo, ci manda Gesù, incarnato, vero uomo, per riempire i nostri piccoli cuori d'un modo divino di amare. Vogliamo domandarci, ma il cuore di Gesù com'era? È chiaro, amici, che non parlo del muscolo cardiaco, era uguale al nostro da quel lato anatomico. Non parlo neanche del cuore romantico, semplicemente nel senso di sentimenti. La Bibbia, quando usa la parola cuore, sappiamo che intende la sede della volontà, direi quella parte segreta, intima, profonda di ciascuno di noi, dove prendiamo delle decisioni note a Dio solo e a noi. Direi quella camera intima, segreta, dove nessuno ha il diritto di entrare, dove Dio stesso entra quasi in punta di piedi, tanto è il rispetto che ha per noi e la nostra libertà che Egli ci ha dato. Allora però, se il cuore è mistero e noi ci domandiamo com'era il cuore di Gesù, troviamo una risposta felicemente data da Lui stesso. Lui ce l'ha descritto. Ecco, se quando sarà finita la trasmissione, soprattutto lo dico per i malati, coloro che magari possono dedicare un po' stamattina di tempo alla meditazione, ecco, se prendono il Vangelo di Matteo e al capitolo undicesimo troveranno che Gesù dice: sono il mio cuore, no? Ecco, parla di lui, dice: sono mite e umile di cuore. È interessante capire questa mitezza dal lato biblico. Mite è colui che affida la sua difesa, i suoi diritti a Dio, che non sceglie la violenza come modo per fare valere le proprie ragioni. Non è un debole, anzi è una scelta di grande forza, di grande dirittura, una mitezza calcolata per rimanere sempre nel rispetto e nell'amore degli altri. E l'umiltà, secondo la Bibbia, è questo atteggiamento dei cosiddetti poveri di Yahweh o Anawim. Anawim è una parola ebraica che in realtà vuol dire gli incurvati, cioè coloro che al cospetto di Dio non se ne stanno a fronte alta come il famoso pubblicano che descrive Gesù, cioè non il pubblicano ma il fariseo, nella parabola del fariseo e del pubblicano che descrive Gesù, che stava in prima fila e si vantava con Dio: io non sono uguale agli altri, io faccio questo e quell'altro. Non così. I poveri di Yahweh, di fronte a Dio, se ne stanno letteralmente incurvati. Ecco, non mi prendete la lettera nel senso che debbano stare con la schiena curva, ma l'animo curvo davanti a Dio in adorazione della sua grandezza, della sua bontà e in coscienza della nostra piccolezza. Chi siamo noi? Chi sei tu? La Bibbia ci descrive questo atteggiamento dell'animo che non si insuperbisce, che non giudica il fratello mettendosi più in alto di lui. Noi siamo tutti fratelli e non abbiamo il diritto di giudicarci gli uni gli altri. Ecco che Gesù applica a sé due famose categorie del linguaggio biblico: la mitezza, la mia giustizia la fa Dio, non ho bisogno della violenza per far valere le mie ragioni, e l'umiltà, il mio cuore è mansueto e non si innalza, non sono venuto per giudicare ma per salvare. L'umiltà che riconosce che tutto il bene ci viene dal Signore, che noi siamo dei depositari, dei ricevitori di doni infiniti e continui. Queste due belle caratteristiche Gesù stesso ci dice che fanno parte del suo cuore. Ma ce n'è un'altra che a me è molto cara e qui proprio vi parlo, direi, un po' commossa. Noi sappiamo che quel cuore è misericordioso. Vi siete mai chiesti che cosa voglia dire la parola misericordia? Bene, proviamo a smontarla. È fatta da miser e da cor, cordis. Letteralmente vuol dire avere il cuore vicino al misero, il cuore vicino a chi soffre. Non importa se si tratti di sofferenze fisiche o morali o di povertà, è il cuore vicino al misero. Oppure compassione, che vuol dire patire con, soffrire insieme. Questa è un'altra caratteristica fondamentale del cuore di Gesù, pieno di misericordia, vicinissimo a tutti coloro che soffrono, quindi anche a voi, cari amici, soprattutto a coloro provati dalla sofferenza fisica e morale. Il Vangelo ci fa sapere che Gesù ha un cuore misericordioso in tante pagine. Non possiamo certo guardarle tutte oggi, ma ad esempio, voi ricordate quel famoso episodio della cosiddetta vedova di Naim? Un giorno Gesù passava e vede un piccolo corteo funebre. Una donna, vedova, piange il suo unico figlio, un giovanotto tra i 18 e i 20 anni. A quel tempo si portavano le salme così su una specie di lettiga, coperte da un lenzuolo, non c'erano le casse da morto come facciamo noi, e quindi era facile vedere di chi si trattasse, chi era morto, di che età fosse. Il Vangelo dice che Gesù si avvicinò perché ebbe compassione. Ora, in greco, perché il Vangelo è stato scritto in greco, e c'è questa parola, provò compassione, letteralmente è sentì smuoversi le viscere, quindi una compassione addirittura che fa male, un sentire acutamente la sofferenza di quella povera donna. Splanknizomai in greco, ma per questo non voglio fare cultura, ma splankna vuol dire viscere. Viscere di misericordia sono anche le viscere che Dio, puro spirito, dichiara d'avere nell'Antico Testamento. Io vi amo in modo appassionato. Ecco, Gesù ha un cuore così, tanto che si avvicina, tocca quella bara e restituisce alla vita quel giovane. Potremmo dirci, ma allora perché? Perché non lo fa con tutti? Perché esiste la sofferenza? è il perché più grande, forse, di tutti i misteri della nostra vita. Ma in realtà Gesù è venuto a dare la vita a tutti e la darà a tutti. Lui è la vita. Io sono la luce, io sono la vita. Quindi questa compassione, anche se non la dà adesso, apparentemente, subito, in tutte le nostre situazioni di lutto e di dolore, la darà. Per Dio 1000 anni sono come un minuto. Per noi sì, sono tanti. Le giornate sono lunghe. Le situazioni di dolore sembrano non passare mai, mentre i giorni di gioia volano presto. Però siamo certi che Gesù appronta la risurrezione per tutti, la gioia per tutti, la pienezza della vita per tutti. A quale condizione? Una sola, che noi vogliamo accogliere questo amore, che noi vogliamo riceverlo in dono, non in diritto. E qui vediamo un'altra caratteristica del cuore di Gesù. Lui non è venuto con potenza, con grande trionfo, quasi da far paura. È venuto con semplicità, come uno di noi. Tanto che i suoi compaesani, voi sapete bene, dicevano: beh, è il figlio del falegname, niente di straordinario. E per oltre 30 anni Gesù non si è rivelato con la sua capacità tutta divina di portare la verità e di compiere miracoli. È venuto per prenderci dal cuore, dolcemente, al passo di ciascuno di noi. Ecco, Gesù non fa come in certe sette coloro che vogliono imporre la verità, quasi fare il lavaggio del cervello minacciosamente. Gesù è venuto come proposta ad ogni uomo, anche a chi oggi mi ascolta e è sintonizzato con noi. Gesù vuol dare la pienezza della vita, e di nuovo il Vangelo di Giovanni che ce lo assicura. Ma la condizione è, dicevo, che noi vogliamo accogliere questa vita. E qual è questa vita di Dio? Dio è amore. La vita di Dio pure è amore. Per accogliere Dio dobbiamo amare, anche noi. Ma cosa vuol dire amare? Delle volte ci è molto facile, ci viene quasi istintivo. Certe persone sono tanto amabili che direi è molto difficile non amarle. Ma Gesù ci chiede di amare proprio tutti, perché Lui ci ama proprio tutti, anche i nemici, anche coloro che ci fanno del male. E voglio raccontare una cosa. Ieri mi trovavo con le mie consorelle che sono lì in Basilica del Santo e stamani mi hanno detto di salutarvi, perché loro, ecco, non hanno potuto lasciare la Basilica per venire qui in studio. E ieri, essendo il Sacro Cuore, le ho portate per una giornata di riposo a Monterico, un bellissimo posto che i frati hanno, una casa di preghiera aperta a tutti, in cima a una montagna. E padre Franco Ghezzi ha fatto una meditazione per noi, ha detto una cosa tanto bella che voglio dire a voi. Dio è indivisibile. Dice: o lo prendi tutto, o lo ricevi tutto, o non lo ricevi, non ne puoi ricevere un pezzettino. Dio è amore, è un amore totale. Ecco, questa frase di padre Franco mi ha colpito e appunto ve l'ho riferita. È vero, o amiamo tutti, o se cominciamo noi a fare delle eccezioni, finisce che usciamo dall'amore di Dio, ci chiudiamo. Dobbiamo amare anche noi. E dove trovare la forza? Ecco, qui entriamo ancora nel cuore di Gesù. Quella forza ce la vuol dare Lui. Lui si è fatto cibo perché il suo stesso cuore, il suo stesso amore, diventi nostro nutrimento. e diventando nostro nutrimento diventi la forza propellente della nostra vita. Mi spiego meglio. Nell'ultima cena, la sera prima di morire, egli che aveva tanto amato i suoi, li amò fino all'estremo, dice il Vangelo di Giovanni, e preso il pane, disse: questo è il mio corpo, e preso il vino, questo è il mio sangue. Senz'altro riconoscete la parte centrale oggi della Santa Messa, che prolunga appunto l'ultima cena. Cosa faceva Gesù? Consegnava tutto se stesso come cibo per noi. 2000 anni fa, nel Cenacolo di Gerusalemme, come oggi, in ogni nostra piccola parrocchia, in ogni nostra cappella d'ospedale, o di scuola, o di collegio, in ogni nostro campeggio, in ogni nostro momento dove viene celebrata l'Eucaristia, si ripete questo dono. Ecco, io dono tutto me stesso a te. Ti amo talmente che desidero che tu mi mangi, perché il mio cuore diventi il tuo. Perché tu, uomo, possa amare in un modo divino. Ma chi mai avrebbe potuto inventare un modo più sublime di amare? Farsi cibo per l'altro. Ecco che il cuore di Gesù ha voluto condensare nel pane e nel vino tutta la sua realtà di tenerezza, di misericordia, di compassione, di vicinanza. E sapete, stamattina venendo qui con frate Francesco, sono entrata nella parrocchietta qui accanto proprio allo studio di Radio Horeb. E c'è una cosa tanto bella scritta sulla porta interna della chiesa. Qui si entra per amare Dio e si esce per amare i fratelli. Gesù è entrato nel mondo per portarci l'amore di Dio e per renderci capaci. Vedete, non dico solo insegnarci, sarebbe troppo poco, per renderci capaci di amare i fratelli con tutta la tenerezza del suo cuore. Un altro momentino e poi ascolteremo qualche canto prima di fare la seconda parte sul cuore di Maria. Quando Gesù era in croce, noi sappiamo che ci perdonò, chiese al Padre di perdonarci, tutti. Me inclusa, me che vi parlo, fino a tutti gli uomini che esisteranno fino alla fine del mondo. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Perché anche quando sappiamo di fare il male, non lo sappiamo veramente fino in fondo. Non capiamo quale bontà stiamo offendendo, quale sapienza stiamo rivoluzionando. Siamo tanto limitati nel nostro capire le cose di Dio. Quindi lui poteva giustificarci nella verità. Gesù non inventava una scusa presso il Padre, così per coprire. Diceva la verità. Non capiamo a fondo il male che facciamo. E spesso lo facciamo senza volerlo veramente, fino in fondo. In ogni caso, dopo averci dato il perdono, sappiamo che ci ha regalato la sua mamma. Crocifisso com'era, incapace quasi di muoversi, estenuato, aveva perso tanto sangue nella flagellazione, ebbe ancora la forza di guardare Giovanni con quegli occhi socchiusi, grondanti di sangue. Intravede Giovanni e lo consegna alla madre. Poi, guardando lei, madre, ecco tuo figlio. Il dono supremo del cuore di Gesù ed aver provveduto per noi tutti una madre. Non esistono orfani, nessuno di noi è orfano, perché il cuore di Gesù ci ha dato lei. Ecco, Marcello diceva all'inizio, questa grande madre di tutti. È il dono più bello del cuore di Gesù. La sera avanti, l'abbiamo meditato poco fa, ci ha dato se stesso come cibo. E pochi istanti prima di morire ci dà la madre per mamma. Ci ha dato una mamma e ci ha dato un cibo. Manca da dare una casa e ce la dà ottenendoci il perdono del Padre e riaprendo così la casa del Padre a tutti noi, che come il figlio al prodigo eravamo andati lontani. Poi, avendo compiuto ogni cosa, donò lo Spirito. Lo rese al Padre l'anima sua, ma donò questo spirito d'amore a tutti noi. E Giovanni, che 3 ore dopo la morte di Gesù vedrà quella lancia del centurione entrare violentemente e spaccare la carne del costato di Cristo tra la quinta e la sesta costola, come si vede sulla sindone di Torino, ecco, Giovanni dice: io ho visto uscire improvvisamente un fiotto di sangue ed acqua. Adesso seguitemi con attenzione. Forse c'è qualche levatrice che mi ascolta, qualche infermiera che conosce bene le sale parto, qualcuno che ha avuto la grazia di assistere alla nascita di un bambino. Noi tutti siamo nati nel sangue e nell'acqua. Gesù morendo crea una nuova umanità, dà quel battesimo che è la nuova nascita, la nascita come figli di Dio. Noi tutti siamo nati dal cuore di Cristo, nati per essere figli di Dio. Noi quanti abbiamo ricevuto il battesimo? Nati nel sangue e nell'acqua di quest'amore sconfinato, che non ha risparmiato nulla e non risparmia nulla. Possiamo chiedere tutto al cuore di Dio. L'unico no che ci dice è certamente un no per il nostro bene. Quando qualcuno si domanda: ma perché non ascolta questa mia preghiera? È certamente perché prepara un bene migliore di quello che tu chiedi. Vi faccio un piccolo esempio personale. Anni fa mia mamma aveva un piccolo terreno, 400 metri, vicino ai castelli romani, a un'oretta da Roma, perché io sono romana, anche se mia mamma era lombarda, ma aveva sposato un romano, era rimasta vedova. A quel tempo non ero religiosa ed ero anche molto molto malata. Sono una miracolata da San Massimiliano Kolbe, ma questo ve lo dirò poi dopo, per dar coraggio a certi amici sofferenti. E mamma, dicevo, aveva preso questo piccolo terreno e voleva fare una casetta pensando alla sua vecchiaia e pensando a me. Piano piano si tirò su con i blocchetti di tufo, la struttura, e poi mamma morì di cancro prima che potesse godere questa casa. Si andava qualche volta a raccogliere un po' di pomodori, di fagiolini, ma non abbiamo mai potuto abitare insieme questa casa. Dopo Dio ha fatto nascere il nostro istituto e quella casa non serviva a noi suore, era troppo piccolina, il piano regolatore non consentiva, e allora io comincio a pensare, ecco, potessi venderla. E prego, e prego, e prego, trovare chi la voleva comprare, non finita così com'era. E niente, passano i mesi e vi faccio una confidenza. Dico a Gesù: ma in genere tu mi ascolti tanto, mi ascolti anche subito, com'è sta cosa qui? E mi venne nel cuore sta risposta: ma lo faccio per il tuo bene. E beh, difatti, appena nato l'istituto, le prime 5, 6, 7 sorelle l'abbiamo goduta, anche non finita com'era, con i sacchi a pelo. Ecco, d'estate andavamo là, un pochino al fresco, e siccome eravamo e siamo anche tanto povere, Ecco che abbiamo usufruito di quel po' di terreno per fare l'orto e dico, ma guarda, signore, tu sapevi che doveva nascere questo istituto. Tu sapevi che i primi 2 anni ci avrebbe fatto tanto comodo. E per questo che non ascoltavi la mia preghiera. Ecco, una piccola confidenza, sciocca se volete, era una cosa da poco. Però siate certi che quando Dio sembra non ascoltare è solo perché prepara qualcosa di meglio. Perché Dio è amore.